Pro nobis, per noi. Perché tutto questo? Per noi. Lo sappiamo già, l'abbiamo sentito dire centinaia di volte. Forse ne siamo anche convinti. Così convinti che ormai è diventata una cosa scontata, banale. Quante cose diamo per scontate? Quante cose sono dei piccoli prodigi quotidiani e continui? E noi invece le guardiamo con indifferenza, sempre correndo dietro ai nostri impegni, alle nostre vite, in cui talvolta non solo non c'è spazio per Dio, non c'è spazio per il prossimo, ma non c'è spazio nemmeno per la giusta cura per noi stessi, perché riempiamo il nostro tempo con tante cose da fare, che anziché essere ciò che sono, degli strumenti, dei mezzi per poter vivere la nostra vita, diventano essi stessi la finalità della nostra vita. Diamo tutto per scontato, e così non siamo più capaci di riconoscere ciò che gli altri, Dio incluso, hanno fatto e fanno per noi. Talvolta non è che siamo ingrati, è proprio che ciò che gli altri fanno per noi ci sembra normale, dovuto. E così ci dimentichiamo di ringraziare. Tutti siamo stati chiamati alla vita, e questo non è né banale né dovuto, ma un dono di amore divino, di cui i nostri genitori sono stati interpreti con un dono di amore umano. Però troppo spesso ci dimentichiamo che tale vita, che ci viene rinnovata, non era un diritto e non lo è tuttora, ma è appunto un dono gratuito ricevuto dal Signore. Tutti noi siamo figli, e bene o male ci accorgiamo che i nostri genitori qualche sacrificio per noi l'hanno fatto o lo fanno tuttora, per chi li ha ancora. Spesso non gli diamo troppo peso perché ci diciamo che è normale, ma ce ne accorgiamo. Eppure quando si diventa genitori si inizia a comprendere meglio le cose, a capire quanta fatica costi essere madre ed essere padre. Ma il discorso è simile anche per ciò che riguarda i rapporti tra fratelli, amici, compagni di scuola, di sport, colleghi, membri dei gruppi. Troppo spesso badiamo alle nostre esigenze e non sappiamo dire grazie per quello che gli altri fanno per noi, magari mettendo con sacrificio in secondo piano le loro esigenze. In proposito racconto un aneddoto simpatico di quando ero poco più che bambino, avevo 11-12 anni. Con la famiglia siamo sempre andati al mare in uno stabilimento qui a Cagliari. Eravamo a fine luglio. Una mattina io e i miei fratelli con mio cugino stavamo giocando in riva a pallone. Sentiamo una donna gridare e poi non ricordo se mia madre o una mia zia disse che c'era Andrea, il figlio di amici di famiglia, che era a largo e non riusciva a rientrare e stava urlando. Mio fratello andò, lo portò a riva. In realtà non c'era un reale pericolo, c'erano un po' di cavalloni, ma il ragazzino si era spaventato. Il ragazzino aveva circa 13 anni al tempo. Dopo qualche minuto va da mio fratello e gli dice, eravamo a fine luglio, ripeto, grazie Simone, ti sono riconoscente per tutto luglio e agosto. Noi ci siamo messi a ridere, però questo aneddoto ci fa sorridere, però è sintomatico della nostra incapacità o poca capacità di rendere pienamente grazie agli altri per ciò che essi fanno per noi. Non ne siamo capaci nemmeno dinanzi a ciò che ha fatto Gesù per noi, davanti alle tante grazie che hanno segnato la nostra vita e dalla forza che abbiamo ricevuto per affrontare le difficoltà che incontriamo ogni giorno. Gesù, anche in questo, ci ha lasciato un esempio di donazione totale per il prossimo. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici, ci ricorda il nostro Signore. Ed Egli ha voluto darci questo esempio. Non sappiamo aprire il nostro cuore al ringraziamento pieno, eppure se ci pensiamo alla parola Eucaristia, come tutti voi sapete, viene dal greco e significa proprio rendimento di grazia. Questo deve avere un senso per noi. La celebrazione liturgica in cui si compie il memoriale della passione, morte e risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo per noi è un rendimento di grazia. Ed allora, dinanzi ai misteri certamente dolorosi che stiamo contemplando questa sera, in tutta questa settimana, il nostro sentimento non deve essere in primo luogo quello di un attonito sbigottimento, come di chi è perso, intimorito dagli eventi e non sa bene come fare. Il primo sentimento deve essere quello di gratitudine, perché questo il Signore l'ha fatto per noi. Fra i tanti meravigliosi attributi divini, creatore, onnipotente, onnisciente, sempiterno, eccetera, c'è un titolo che sempre mi ha scaldato il cuore più degli altri, misericordioso. Dio è dives in misericordia, abbondante nella misericordia. Tutti noi nella nostra vita, chi tanto, chi tantissimo, abbiamo avuto modo di sperimentare la misericordia del Signore. Dinanzi a questa abbondanza non si può che avere il cuore gonfio di commozione e di un senso di gratitudine. Prima ho fatto riferimento al fatto che tale Pasqua sia stata speciale ed unica tanto per Gesù quanto per gli Apostoli. Ma il fare memoria della Pasqua del Signore deve essere un'esperienza speciale ed ogni volta unica per ogni cristiano, chiamato ad una continua conversione, chiamato a risintonizzare in ogni momento la propria esistenza sulle stesse lunghezze d'onda della volontà del Padre, seguendo l'esempio e gli insegnamenti del Figlio, irrobustito dall'ardore dello Spirito. Convertirsi significa proprio cambiare la direzione dei nostri passi, dei nostri pensieri, delle nostre azioni, per far sì che essi coincidano con ciò che il Padre vuole. Significa essere obbedienti alla sua volontà, secondo l'esempio datoci da Gesù. Certo, verosimilmente noi non saremo chiamati a testimoniare la nostra fede sino al sangue, ma si tratta comunque di porre ogni giorno atti concreti di sequela al Signore, partendo dalle piccole cose, ricordandoci che chi è fedele nel poco è fedele anche nel molto, e invece chi è disonesto nel poco, disonesto anche nel molto. Avrete notato che nel percorso fatto finora quasi mai mi sono soffermato ad analizzare a fondo i singoli personaggi che l'Evangelista Marco menziona e da cui assegna un ruolo nella passione. Questo perché volevo lasciare alla fine, in questi ultimi momenti che mi restano, l'invito per ognuno di noi a riflettere sul posto che lui o lei occupa in questa vicenda. Io credo che, dopo aver analizzato un po' la nostra vita, ciascuno di noi si renderà conto che nel suo cuore, nelle sue parole, nelle sue azioni, può ritrovare elementi provenienti da vari di questi personaggi, se non addirittura da tutti. Ci può essere la doppiezza dei sommi sacerdoti e degli scribi, che agiscono nell'ombra e non hanno il coraggio della verità. Ci possono essere l'orgoglio e l'avarizia di Giuda, che non capisce quanto il suo maestro lo amasse, gli attribuisce un prezzo molto basso. Marco non riporta cifre, mentre Matteo ci parla di 30 denari, la stessa somma che nell'Esodo viene indicata come il valore di uno schiavo. Ci può essere quel torpore che addormenta gli apostoli nel Getsemani, rendendoli accidiosi ed incapaci di prestare sostegno morale a Gesù durante la sua angoscia. Ci può essere il tradimento di chi maschera un gesto d'amore con tutt'altro, come fece Giuda col suo bacio. Ci può essere ancora l'orgoglio, unito alla violenta impulsività del discepolo che tira fuori la spada, non avendo capito che invece Gesù stava accettando in pieno tutto quello che accadeva e vuole risolvere lui la situazione, da solo, senza il Signore. Ci può essere la corruzione di testimoni che sono disposti a riportare il falso, magari in cambio di qualche moneta. Ci può essere l'ipocrisia del sommo sacerdote Pilato, che dinanzi alla verità, e sapendo che le accuse erano false, si straccia le vesti. Ci può essere la vigliaccheria di Pietro, che per tre volte lo rinnega dinanzi a dei servi, lui che il Signore ha chiamato ad essere la pietra, la roccia su cui edificare la Chiesa. Ci può essere la mala giustizia di Pilato, il quale, pur capendo che Gesù è del tutto innocente e che gli era stato consegnato per l'invidia dei sommi sacerdoti, come riferisce in modo esplicito l'Evangelista Marco, tenta solo timidamente di farlo liberare, ma poi, per non avere troppe noie e per evitare qualsiasi problema, cede al volere della folla, negando quindi una sentenza giusta. Ci può essere l'opportunismo di Barabba, che in realtà in questa vicenda non fa niente di male, ma presumo che sapesse molto bene che la sua vita di colpevole era stata barattata con quella di un giusto, dell'unico che fosse totalmente giusto. Ci può essere l'odio cieco della folla, che richiede la crocifissione, forse senza sapere bene perché, fidandosi di un crescente passaparola, originato ancora una volta dai sommi sacerdoti. Ci può essere la prevaricazione dei soldati, che scaricano su Gesù, condannato, tutta la violenza di cui erano capaci, cosa che probabilmente facevano con tutti coloro che scortavano verso il supplizio della croce, con qualcuno di più, con qualcun altro di meno. Ci può essere lo scherno di chi era presente dinanzi a Gesù in croce. Ma, per confortarci un po', possiamo riconoscere anche alcuni elementi positivi. Magari la tenerezza e la pietà della donna che a Betania cospargi i piedi di Gesù, di olio profumato, e che non reputa uno spreco investire in tal modo i suoi beni. Magari la premura dei discepoli quando vogliono che il Signore possa mangiare la Pasqua dove e come vuole, e gli chiedono istruzioni, e come al solito Gesù mostra loro di averli preceduti. Magari la sincera tristezza di 12 dinanzi all'annuncio che fra di loro c'è un traditore. Magari l'ardore che brucia nel petto di Pietro quando si sente in piena sintonia col Signore. Magari la sana incoscienza del giovanetto che non teme la vergogna della nudità pur di provare a seguire Gesù quando tutti gli altri lo avevano abbandonato. Magari il pentimento amaro, sincero, genuino, sempre gradito al Signore, che prova Pietro dopo il canto del gallo. Magari l'aiuto, se non proprio spontaneo e sicuro e concreto, dato da Simone di Cirene. Magari la fede che ha illuminato il cuore del centurione romano, che lo spinge a fare la sua confessione pubblica. Magari la pietosa presenza delle donne, che osservavano da lontano e che poi aspettavano per sapere in quale sepolcro sarebbe stato deposto, intenzionate ad ungere il suo corpo. Magari la caritatevole sepoltura offertagli da Giuseppe d'Arimattea, anch'egli membro del Sinedrio, ma evidentemente non concorde con l'operato degli altri. A questo punto, dopo questa rassegna, potreste dirmi: va bene, abbiamo capito che nelle nostre vite non sempre è tutto così come dovrebbe essere, così come il nostro Signore vorrebbe che fosse, per la nostra stessa felicità. Ma ora cosa dobbiamo fare dinanzi al mistero di un Dio che ci ha amati così tanto da morire in croce per noi, che ci ha amati così tanto da volerci da sempre, da chiamarci la vita, da invitarci continuamente a rinnovare il nostro rapporto di amicizia con Lui? Molto umilmente a questa domanda risponderei che io non ho soluzioni, se non un suggerimento. Innanzitutto quello di seguire Lui, nostro Signore, e con Lui di seguire Lei, la Sua e nostra Madre, la Vergine che oggi contempliamo addolorata, col cuore trafitto dalle spade di dolore. In effetti, se ci pensate, nel racconto della passione fatto da Marco, Maria è la grande assente. Marco non la nomina mai. Questo può stupirci, perché non è pensabile che lei non fosse lì, ai piedi della croce, a confortare il figlio con la sua presenza, ed infatti negli altri Vangeli è menzionata. La soluzione a questa apparente contraddizione, a questa lacuna di Marco, credo che stia nello stile di Maria, donna dell'ascolto obbediente, donna sempre presente ma in modo discreto, donna premurosa ma non invadente. Facendo un rapido esercizio di memoria, tutti ci rendiamo conto che Maria nei Vangeli, lungo l'arco di tutte le vicende narrate, appare di rado e parla ancora di meno. Infatti sono solo 4 gli episodi evangelici in cui proferisce parola: durante l'annunciazione, durante la visitazione, quando Gesù a 12 anni rimane nel Tempio, e alle nozze di Cana. Mi piace sottolineare che a Cana Maria è stata disposta a prendersi un bel rimbrotto da parte del figlio pur di risolvere il problema che si era creato, la mancanza di vino, che al matrimonio è un gran bel problema. E lo fece senza che nessuno le avesse chiesto niente, bensì di propria iniziativa. Si accorse della situazione e chiese al figlio di intervenire. Ecco, la Madonna è questo per noi, una madre premurosa, che sa ciò di cui abbiamo bisogno, perché ci conosce tutti come figli e vuole il nostro bene. È una madre che in questo momento contempliamo addolorata per le sofferenze e la morte del suo divin figlio. È una madre che soffre quando qualcuno dei suoi figli, qualcuno di noi, si perde per strade che non conducono a Gesù, che si allontanano dalla volontà del Padre, che ignorano i suggerimenti dello Spirito. È una madre che ci vuole prendere sotto il suo velo per proteggerci, velo che oggi è a lutto, ma che fra poco verrà sostituito da un velo che invece sarà segno di festa, di vittoria, di redenzione. Restiamo quindi saldamente sotto questo velo, non allontaniamoci da lei. Ella ci vuole assieme a lei ed assieme al figlio nella gloria del Padre. Permettiamole di guidarci, affidiamoci a lei e non saremo delusi.